Siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie.
A qualcuno?
Per qualcosa.
I grazie.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana.
Bentrovati tutti cari amici da Laura De Luca. Apriamo, come quasi ogni sera, da lunedì a venerdì, qui su Radio Vaticana, il nostro spazio appunto di gratitudine, esercizi di gratitudine. Gratitudine è una disposizione d'animo piuttosto in disuso di questi tempi, va per la maggiore la fierezza della propria autonomia, il non dover niente a nessuno o il presumere di non dover niente a nessuno. Agiamo in controtendenza, ricordiamoci delle persone a cui dobbiamo un grazie, delle persone o delle situazioni, dei beni che abbiamo ricevuto, per cui dobbiamo un grazie. Il fondatore della comunità Giovanni XXIII, Don Oreste Benzi, ha detto: il grazie è abituale sulle labbra di chi non si sente padrone di nulla e comprende che nulla di ciò che ha è suo. Radio Vaticana, i grazie. Bene, io oggi vorrei dire grazie per la globalizzazione. Come per la globalizzazione? È insomma un po' ritenuta il diavolo, l'anima nera dei nostri tempi. E invece ringrazio per la globalizzazione perché a volte, come ci spiega anche Francesco, la globalizzazione è buona. Ci ha costretti perlomeno a guardarci in faccia o perlomeno ad accorgerci gli uni degli altri.
Generalmente il termine comunità si usa per indicare un insieme di persone che condividono uno stesso ambiente abbastanza ristretto, come la comunità religiosa, la comunità parrocchiale, insomma una forma circoscritta del popolo di Dio. E l'aggettivo globale invece si usa per attribuire alla realtà a cui ci si riferisce un'estensione universale che arriva fino agli estremi confini della terra. Sembra che questi due termini non siano fatti per stare insieme. Eppure questa è la realtà in cui viviamo e con la quale dobbiamo fare i conti. Ci ritroviamo in un tempo sempre più interconnesso e abitato da popoli ormai giunti ad essere parte di una comunità globale. Ci ritroviamo tutti più vicini di fronte alle grandi sfide con cui dobbiamo confrontarci. Oggi nessuno può più dire questo non mi riguarda. La tutela dei diritti dell'uomo, la conquista della libertà di pensiero religioso, l'evangelizzazione dei lontani e dei vicini, cominciando da se stessi, la giustizia sociale, la tutela dell'ambiente e la comune ricerca di uno sviluppo sostenibile, l'avvento di un'economia umanistica, di una politica che sia veramente al servizio dell'uomo, non sono problemi degli altri, ma sono i nostri problemi, sono i miei problemi. Non interessano più soltanto un popolo o una nazione, ma tutto il mondo.
Così Francesco questa mattina, rivolgendosi alle partecipanti al capitolo generale dell'Unione Romana dell'Ordine di Sant'Orsola. Ovviamente non è la prima volta che il Papa si sofferma sulla globalizzazione, anzi in passato ha più volte usato una doppia metafora, mutuata dal mondo della geometria, dall'universo della geometria, la sfera e il poliedro. La sfera rappresenterebbe appunto la globalizzazione che appiattisce, che impasta, che schiaccia le singole identità. Il poliedro è invece la globalizzazione che conserva, salva e mantiene le rispettive identità. Bene, ecco, la sfera, contrariamente alla tradizione, se vogliamo, filosofica occidentale, ha assunto quindi un valore negativo. Se pensiamo a Parmenide, a Plotino, la sfera era invece immagine, metafora della divinità, della perfezione della divinità. Con l'aggiunta delle facce, appunto, del poliedro, la sfera si rende più umana nel Magistero di Francesco, no? Più rispettosa, appunto, delle singole individualità, dei singoli caratteri. Ma ne parla esplicitamente Francesco nell'Evangeli Gaudium. Il modello, scrive, infatti, non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Allora, per questo io oggi dico alla globalizzazione sana, buona, che non livella, ma armonizza appunto le differenze. La globalizzazione intesa come glocalizzazione, un termine coniato dallo studioso Ronald Robertson per esprimere appunto questo processo che garantisca l'equilibrio, il perfetto equilibrio, la perfetta armonia tra il tutto e le sue parti.
Mi chiamo Tonino e abito qui vicino.
E allora?
Questo bel cielo sereno mi colora d'azzurro fino al limite estremo, io l'ho sempre presente. Confuso in un sole di sogno, mi sento di un bene che un po' mi vergogno, ma è affascinante. E se questo momento è un granello di sabbia in una spiaggia, che guerra fa niente, tienlo sempre presente. E che cosa credevi che fosse la vita, se non un goder di una sosta in una lotta infinita? Voglio stampare nella mia mente questo momento per non andare più a fondo. Come il profumo dei fiori che dentro qualcosa geloso richiudi, ma da annusare all'istante. Quando il dolore ha il sopravvento e la voce di chi mi vuol bene, ti giuro non sento. Quando mi sembra che in questa vita segua una strada che non ha via di uscita, per sempre presente, per sempre presente, per sempre presente.
Radio Vaticana Italia, grazie. Io oggi dico grazie alla globalizzazione buona, detta anche, definita anche, glocalizzazione. E grazie alla globalizzazione buona, rispettosa delle sue parti, delle individualità, delle localizzazioni interne, perché ci ha costretti in un certo senso a riconoscerci vicini, a convivere e anche a reagire con intelligenza, con razionalità al rischio dell'impasto indifferenziato, al livellamento, all'appiattimento anche del pensiero. E in questo amalgama indifferenziato, che sarebbe molto incoraggiato anche dal cosiddetto pensiero unico, ci sono tante vittime potenziali oggi, no? Le infinite schiere di esclusi, i poveri, gli emarginati, i senza voce, i diversi. Grazie allora a quella globalizzazione buona che avvicina tutti, senza però confondere, senza ammassare insieme le singole diversità. Bene, di globalizzazione buona o glocalizzazione, glocal, si parla oggi su Avvenire. Il titolo è Con Pistoletto e Bertrand l'arte diventa glocal. Si citano due grandi artisti, un attore e un fotografo, e per alcune iniziative appunto volte a salvaguardare le singole identità locali. Sono e restano artisti, leggo da Avvenire, ma per necessità dei tempi sono divenuti pure imprenditori morali al servizio di cause universali. Sono conosciuti su scala planetaria, ma hanno fatto delle proprie fondazioni dei prototipi di laboratori creativi profondamente radicati in un territorio. al servizio cioè di una comunità umana locale. Si battono per l'ecologia globale, ma la loro azione trae linfa da un'ecologia umana della prossimità tra giovani e imprenditori, tra chiesa e creativi di ogni tipo. Anche per questo interpretano una terza via innovativa rispetto a quella divistica addossata alla società dei consumi o a quella solipsistica di certa arte contemporanea tanto in alto nelle quotazioni di mercato quanto lontana dal cuore della gente. Della parabola di artisti celebri come il biellese Michelangelo Pistoletto, il fotografo francese Yann Arthus Bertrand, non si parla ormai solo per la qualità delle opere, ma sempre più anche per il tentativo di reinventare l'impegno sociale d'artista all'epoca delle sfide globali, da quella climatica a quella della convivenza pacifica fra proliferazione di ordigni e di nuove minacce. È un'occasione per comprendere come la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte sia divenuta punto di riferimento per una ampia comunità tra atelier creativi offerti ai giovani, mecenatismo del tessuto imprenditoriale e finanziario locale, ricadute in termini di visibilità anche internazionali, come nel quadro della candidatura della città di Biella al titolo di città creativa dell'UNESCO. A guidarci l'idea di un enzima artistico, dice ad Avvenire lo stesso Pistoletto, che mette in atto una rigenerazione della società. Non si tratta solo dell'arte dell'artista singolo riferito a se stesso, al proprio lavoro, come fenomeno soggettivo individualistico. Ho voluto creare Città dell'Arte proprio perché l'arte possa essere un laboratorio nel quale l'artista sia in connessione con tutti gli ambiti della vita sociale. E in Francia una parabola per molti versi simile è quella del fotografo appunto Yann Arthus Bertrand, anch'egli alla ricerca di una ecologia umana e spirituale propiziata dall'arte che possa andare al di là delle semplici qualità immediate delle opere. Così su Avvenire, questa mattina, un esperimento dunque glocal, espressamente avviato da due artisti di fama mondiale che attraverso l'arte cercano di dare corpo, sostanza, visibilità a questa immagine del poliedro, appunto di una globalizzazione sana che avvicini le iniziative dei singoli, delle persone, così come dei territori, in nome appunto del rispetto delle singole identità. Cari amici, i nostri grazie di oggi terminano qui. Vi ricordo che sono un appuntamento quasi quotidiano. Ci trovate qui ogni sera da lunedì a venerdì alle 19:32 a esercitare appunto insieme la gratitudine. Se volete mandarci i vostri grazie, il numero per messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 335 12 43 722. Per l'email laura.deluca@spc.va. Se volete, ci risentiamo domani. Ciao!